Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione, i ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto, bruciata, ogni loro ideale distrutto, i ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio a un'azione violenta, i ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi, i ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare, per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18, accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola di quello che oggi ci insegnano a scuola, i ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I ragazzi hanno il tempo che li tiene in ostaggio, ma da oggi hanno deciso di farsi coraggio, perché non ci sia un'altra strage di maggio. Per riuscire ci vuole cultura e coraggio, cultura di pace, coraggio di guerra, il coraggio di vivere su questa terra e di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando nel mondo si parli d'Italia non si dica soltanto la mafia e i mafiosi, perché oggi è per questo che siamo famosi, ma l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti per vincere la sfida.
E l'inizio è di quelli folgoranti, anche perché oggi abbiamo un ospite davvero d'eccezione in questa nostra puntata speciale del Notes Adesso in Onda. Insieme ad Arnaldo Casali, che curerà l'intervista, abbiamo infatti con noi Giovanni Impastato, che è uno dei più importanti personaggi del nostro tempo, impegnati proprio nella lotta contro la criminalità organizzata e contro la mafia. Grazie a Giovanni Impastato per aver accettato il nostro invito di essere qui con noi a TNA. Lascio la parola ad Arnaldo Casali.
Sì, Giovanni Impastato è una persona che la mafia la conosce da vicino, la conosce molto bene, perché viene da una famiglia mafiosa in cui 30 anni fa c'è stata una pecora nera, diciamo, un ragazzo che si è ribellato alla cultura della mafia e ha pagato con la vita questa sua ribellione, diventando appunto poi un simbolo della lotta alla mafia, a cui è stato dedicato anche un bellissimo film qualche anno fa, che si chiama I 100 passi, che è stato premiato ovunque. E appunto io ringrazio ancora Giovanni di aver accettato il nostro invito. Giovanni è parlato a un incontro organizzato dalla GESCI, molto partecipato peraltro, che questa è una cosa che ci fa molto piacere, in cui sono state affrontate queste tematiche. Io volevo chiedere a Giovanni di partire proprio dalla radio, perché è bello il fatto che oggi siamo qui in una piccola radio locale, perché proprio l'avventura di Antimafia, di Peppino Impastato, è cominciata da una radio, no?
Sì, esattamente. Io vi ringrazio per l'attenzione e anche per l'invito. E dunque, per me è una grande emozione parlare dai microfoni di una radio, perché sicuramente mi fa ricordare i tempi di Peppino, quando da quella radio lui è riuscito a incidere positivamente nel tessuto sociale, cioè ha svolto un ruolo importante di controinformazione. Da lì sono partite le sue denunce contro la mafia, da lì è partito un impegno forte che purtroppo poi è stato ucciso perché è scomodo. E poi una cosa importante, lui ha usato questo grande mezzo di comunicazione in quegli anni perché ha messo in ridicolo con l'arma dell'ironia i mafiosi, le famose trasmissioni di Onda Pazza, dove veramente è riuscito a far ridere tutto il paese alle loro spalle. Ecco, spesse volte i mezzi di comunicazione come la radio, usati in maniera positiva, e anche l'arma dell'ironia, sono micidiali. Ecco perché Peppino è stato ucciso, proprio per questo motivo, perché già era riuscito a comunicare con la gente e a far perdere consensi sociali alla mafia. E quando la mafia incomincia a perdere un consenso sociale, per loro sono guai, è l'inizio della loro fine.
Ricordiamo anche il modo in cui lui denigrava in qualche modo la mafia, no? In questo contesto, ieri anche, che dicevi, sacrale della mafia, quindi vista come qualcosa di intoccabile, lui cominciò a chiamare Tano Badalamenti Tano Seduto, no? Cinisi mafiopoli.
Sì, diciamo che lui aveva questa grande sensibilità, cioè, nel senso che... cioè era riuscito quantomeno, per esempio Don Tano Badalamenti, che era una persona intoccabile, nessuno si sarebbe mai permesso di dire qualcosa su di lui. Ebbene, Peppino lo ha denominato come il grande capo, il grande Tano Seduto, il grande capo indiano. Per esempio il sindaco di Cinisi si chiamava Gero Di Stefano in quel periodo, e lui lo chiamava Geronimo Stefanini. E poi organizzava un po' tutte quelle macchie, quegli sketch proprio improvvisati spesse volte, dove veramente davano il senso dell'impegno vero e proprio. E lì purtroppo lui è stato ucciso, perché quando si fa un'informazione e si fa un'informazione di un certo tipo, per esempio in Sicilia noi abbiamo avuto 8 giornalisti uccisi dalla mafia nel giro di dagli anni 60 ad oggi, 8 giornalisti sono molti, ciò significa che spesse volte l'informazione dà fastidio.
100 passi sono quelli che separavano casa vostra da casa di Tano Badalamenti. Questo è il titolo del film, che tra l'altro vi invitiamo a vedere, a rivedere anche in DVD, perché appunto racconta, credo bene, no? Credo che sia forse uno dei pochi film in cui il protagonista reale, come te, insomma, si è riconosciuto abbastanza. E io proprio a questo proposito volevo chiederti... Il film in generale ricalca bene quella che era la storia, ma alcune scene ovviamente sono state inventate, anche quella dei famosi 100 passi, no? È una cosa reale che c'erano 100 passi, però non era la scena che si vede nel film, ovviamente è finzione. Ma ecco, questa è una curiosità anche proprio da un punto di vista umano, cioè vedersi, perché poi appunto il protagonista del film è Peppino, ma c'è anche Giovanni nel film. Allora, vedersi rappresentati al cinema, vedersi interpretati anche da una persona, vedere la propria storia, è una storia ovviamente drammatica, importante, rappresentata attraverso una forma artistica, ma che è anche una forma poi che ha le sue regole commerciali. Ecco, come è stato? Quindi cosa c'è poi di pienamente riuscito, a tua detta, nel film, e cosa non c'è, e che effetto ha fatto poi, ecco, rivedere la propria storia nel cinema, anche il rapporto che c'è stato con il regista, con l'attore che ti interpretava?
Dunque, è un'emozione, è stata un'emozione indescrivibile, perché quando uno si vede interpretato in un film si provano tantissime cose, anche quel piccolo senso di fastidio, perché mettere in pubblico il proprio privato, le cose che ti appartengono, alcune cose che molti non sapevano. E vabbè, diciamo, da questo punto di vista può anche infastidirti, però io, ripeto, l'ho vissuta con grande emozione, l'ho vissuta come un impegno vero e proprio, perché per me quel film è stato un impegno, su questo non ci sono dubbi. Io, a parte tutti i premi che ha vinto, tutti i riconoscimenti, noi l'abbiamo considerato un momento di lotta importante, con il preciso obiettivo di far conoscere la storia di Peppino al grande pubblico, perché il cinema è un grande mezzo di comunicazione. Io mi debbo, come dire, inginocchiare davanti al cinema, perché sono obbligato nei confronti del cinema, che mi ha dato questa grande possibilità. Ecco, quando i mezzi di comunicazione vengono sfruttati in maniera positiva. Per quanto riguarda la scena dei 100 passi, ma ci manca pochissimo ad essere reale, Lì manca soltanto il fatto che non abbiamo percorso quei 100 passi lì in quel modo, però dalla casa mia alla casa di Tano Badalamenti ci sono appena 100 passi. Io e Peppino ci ponevamo sempre il problema di questa breve distanza fra la vittima e il carnefice, ci affacciavamo dall'uscio di casa, contavamo quei passi verbalmente, ci affacciavamo dalla finestra, li contavamo, pensavamo, riflettevamo sul fatto che c'era questa brevissima distanza fra due mondi diversi. Ecco, in Sicilia le distanze spesse volte sono vicine, però poi si è lontani dal modo di pensare, dal modo di portare avanti le proprie idee, come nel caso di Falcone e Borsellino, che loro hanno vissuto in un quartiere a contatto con moltissime persone che poi dopo sono diventati grandi mafiosi e loro hanno fatto una scelta diversa. Diciamo che questa è la Sicilia. Se poi noi dobbiamo dare un giudizio di quanto possa essere sia stato reale il film in percentuale, io posso dire che il film è stato reale all'80%, e per una storia vera l'80% non è poco. Le trasposizioni cinematografiche spesse volte non rispecchiano in pieno, proprio in pieno, tutto quello che è successo per quanto riguarda i luoghi, per quanto riguarda un po' alcune circostanze, perché vedete, il cinema ha delle esigenze che sono di spettacolo, di fiction, no? Esigenze anche di cassetta, certo, come si dice, perché un produttore che investe deve avere un riscontro, se no tu decidi di non fare un film, di non farlo fare, cioè nel senso che fai un documentario, però come vedi il documentario, cioè se la storia in un film deve scorrere proprio per come è avvenuta, e spesse volte diventa piatta, la gente non ti segue, diventa un documentario, allora non hai l'impatto, certo, che ha avuto il film 100 passi.
L'importante è che lo spirito, no? Poi,
esatto,
in questo caso lo spirito lo ha mantenuto.
Sì, io ci tenevo a precisare proprio questo, cioè ci tenevo a precisarlo, l'importante è lo spirito, e l'importante è che bisogna mantenere un grande rispetto per la figura di cui viene trattata e soprattutto per la realtà, perché se tu devi sviluppare una scena verosimile, come nel caso dei 100 passi, deve partire dalla realtà, perché se non c'è, se non hai un fondamento, un minimo di realtà, è chiaro che poi tu un po' cerchi di, cioè voglio dire, non mantiene un impegno vero e proprio, cioè nel senso che poi la storia viene sciavolta.
Certo, spesso si copre con, esatto, con l'invenzione là dove manca la cosa.
Perfetto,
romanzesca.
Sì, sì.
Io volevo chiedere al signor Giovanni, la vicenda del film 100 passi, appunto la vicenda della sua famiglia, quindi soprattutto la vicenda di suo fratello Peppino, che poi è stato appunto ucciso dalla mafia e credo interpretato molto bene da Luigi Locascio, secondo
anche
mio
molto
mio
somigliante parere. Anche fisicamente.
Molto somigliante,
sì,
fisicamente,
molto bene.
E credo si sia calato nella parte in maniera straordinaria, forse è la sua interpretazione migliore fino ad oggi, peraltro
sicuramente,
un bravissimo,
sì,
attore, ma quello veramente il suo apice. Volevo chiederle questo però. Nel film c'è qualcosa che non è stato detto e che lei vorrebbe magari ricordare oggi a distanza di molti anni dalla scomparsa di suo fratello?
Diciamo, più che qualcosa in particolare, io, cioè tutte le cose importanti che hanno quantomeno segnato un po' la sua vita sono state messe in evidenza. Diciamo che la parte dell'impegno politico è stata trattata in maniera superficiale, ma mi sembra chiaro che, diciamo, un film è un film, è la sintesi un po' di tutta una serie di una storia vera e propria. Cioè io credo che è venuto fuori le idee di Peppino, la sua lotta, il suo impegno, questo era importante. Poi è chiaro che, diciamo, alcune piccole circostanze e poi non sono di grande rilievo. Cioè, l'unica cosa è che, ripeto, la parte politica è stata trattata con molta superficialità, però il cinema è questo. Per quanto riguarda invece la vicenda umana, lì è tutto reale. Non abbiamo aggiunto nulla. Lì è proprio tutto reale, il fatto che mio padre scappava negli Stati Uniti per salvare Peppino, tutto quello che è successo all'interno della famiglia, perché noi lo abbiamo accennato inizialmente, Peppino è uno dei pochi, cioè l'unico caso nella storia del movimento antimafia che ha operato una grande rottura, che noi consideriamo storica e culturale, perché questa rottura non è avvenuta solo all'interno della società, dell'ambiente dove lui viveva, ma soprattutto all'interno della propria famiglia, lo abbiamo detto, una famiglia di origine mafiosa. Queste cose sono venute fuori e io credo che queste cose, anche se poi manca una parte, diciamo, una parte della sua vita, del suo impegno, io penso che partendo dal dramma umano noi possiamo realmente capire che cos'è la mafia, quello che può provocare, quello che ha provocato, i guasti nel tessuto sociale, il tipo di cultura, il tipo di mentalità. Io credo che abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Per quanto riguarda Locascio, Locascio ha interpretato abbastanza bene il ruolo di Peppino. È stato bravissimo, anche la somiglianza fisica, che poi sotto certi aspetti, diciamo che la somiglianza fisica può essere anche relativa, non è che detto che noi dobbiamo far resuscitare i morti da questo punto di vista, però anche lì Locascio è stato bravissimo. Credo che sia stata una scelta importante, anche non voglio togliere nulla agli altri attori, diciamo del nord, di altri posti d'Italia, ma lì la scelta è stata importante perché sono stati scelti tutti attori siciliani che quantomeno si sono molto più avvicinati al personaggio. Per esempio, per quanto riguarda il film Alla luce del sole, è un buon film quello che tratta la figura di Pino Puglisi, però io ho visto un Pace Puglisi un po' montalbanizzato sotto certi, con molto rispetto per il grandissimo attore che l'ha interpretato, Zingaretti. Però mi ha dato un po' questa sensazione, anche se è stato bravo pure.
Tu avevi conosciuto Puglisi?
Sì, io lo avevo conosciuto, però non avevo instaurato un rapporto di collaborazione, c'era stata una conoscenza così, ci siamo salutati in qualche iniziativa, perché lui era un tipo molto riservato, no, era un tipo che lavorava molto nel sociale, andava sul concreto, non appariva mai in determinate manifestazioni, però lavorava molto
nel quotidiano.
Nel quotidiano.
Peppino Impastato è morto lo stesso giorno in cui è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro, e per questo la sua notizia è stata un po' coperta, nascosta, questo si dice anche nel film. Ha fatto poco notizia, no? Se ne è poco parlato a suo tempo perché c'era questa coincidenza. Mi ha colpito invece pochi giorni fa una coincidenza analoga, diciamo, riservata ad un altro uomo che ha lottato contro la mafia, e cioè il cardinale Pappalardo, che è morto insieme a Pinochet, quindi di conseguenza poi i media si sono concentrati tutti sulla figura del dittatore cileno. Pappalardo ha vissuto tutto l'arco antimafia, dal 70, quindi ha vissuto la morte di Peppino, ha vissuto la morte dalla Chiesa, e da lì che poi è partita anche la sua presa di posizione netta contro la mafia, e quindi si è un po' rotta il rapporto tra Chiesa e mafia. E poi Falcone ha accompagnato Giovanni Paolo II nella storica visita del 93 e anche ha vissuto la morte di Puglisi. Io appunto volevo chiedere a Giovanni di parlarci anche un po' di questa figura del cardinale Pappalardo e del rapporto di questi ultimi, in questi 30 anni, qual è stato il rapporto tra Chiesa e mafia?
Ma dunque, il cardinale Pappalardo è una figura splendida, di cui io da laico, insomma, ho provato sempre una grande ammirazione. Mi viene subito in mente quella famosa frase: mentre Roma discute Sogunto viene assalita. Diciamo che il cardinale Pappalardo veniva da, secondo me, da un'esperienza negativa che purtroppo la Chiesa aveva vissuto in Sicilia, l'esperienza del cardinale Ruffini, che anche lui era una persona molto intelligente, molto lucida. Però in quel periodo purtroppo la Chiesa non ha avuto un ruolo positivo per quanto riguarda l'impegno di lotta contro la mafia. Era il periodo delle lotte contadine, della sciagge di Portella delle Ginesce, di tutti i contadini, i sindacalisti uccisi dalla mafia. E in quel periodo ricordo che il problema della Chiesa, il nemico principale della Chiesa, non erano i mafiosi, ma erano i comunisti. Invece per quanto riguarda poi dopo Pappalardo, lì è avvenuta un'evoluzione storica importante. Si sono messe in discussione tantissime cose. Pappalardo è stato, diciamo, in prima fila in questo impegno forte. Lui non era d'accordo a dire contro la mafia, perché lui partiva dal concetto che la Chiesa non è contro nessuno. Io rispetto bene questa posizione, però Pappalardo, diciamo, ha avuto un ruolo importante perché lui è stato vescovo a Palermo in un momento difficile, in un momento in cui è riuscito a sviluppare un minimo di cultura antimafia, in cui, diciamo, ha ribaltato le posizioni precedenti della Chiesa, in cui si è arrivati anche al famoso messaggio di Giovanni Paolo II ad Agrigento, quando lui ha fatto quel messaggio forte contro la mafia. Vi spiego, lì è avvenuta una svolta, però è chiaro che questa svolta è stata preparata da Pappalardo. Io ricordo le sue omelie, è chiaro, sì, chiaramente le omelie non risolvono i problemi, però io credo che hanno un'opera di sensibilizzazione, cioè fanno capire realmente in quale situazione si trova la Chiesa in quel momento. Un'altra cosa su Pappalardo, di cui io ho provato un grande dolore, veramente lì praticamente mi sono sentito un po' solo pure io, e gli ho mandato anche un messaggio di solidarietà, quando lui, in una Pasqua, non ricordo di quale anno, lui si è recato nel carcere del Lucciardone, dove lui doveva fare la messa ai detenuti e non è venuto nessuno. Cioè, si è visto questa grande figura del vescovo Pappalardo che lì era nella sua funzione diciamo, ecclesiastica, di vescovo, di pastore, era solo. Cioè, questo è stato un momento terribile. Un momento terribile perché la mafia già aveva dato un messaggio forte anche a lui. Ecco. E questo sta a dimostrare anche che praticamente il cardinale Pappalardo, il vescovo Pappalardo, era riuscito a incidere positivamente sulle coscienze.
A rompere un'alleanza. Perfetto. Poi, perché appunto si diceva anche ieri, i mafiosi sono sempre stati dei buoni cristiani, paradossalmente. Sì. Tuttora anche lo stesso Provenzano, sappiamo, no? Leggeva la Bibbia. Cioè, questa paradossale, no? Identità, il mafioso è sempre poi, cioè, ha sempre questa tradizione cattolica, e questa cosa forse ha contribuito per tanti anni a questa commissione, a questa alleanza. Oggi la situazione a Cinisi, mi ha colpito ieri a un certo punto quando dicevi che al funerale di vostra madre, che è morta da poco, poi dopo aver ottenuto anche la condanna di Badalamenti dopo quasi 30 anni dalla morte di Peppino, al funerale di vostra madre è venuta gente da tutta Italia, ma dicevi ieri la gente di Cinisi non c'era. Cioè, cosa è cambiato in questi 30 anni a Cinisi e cosa è cambiato in Sicilia nei rapporti con la mafia?
Sì, il funerale, sì, infatti dopo 30 anni, dopo il funerale di Peppino, che è stato poco partecipato dalla gente di Cinisi, però perché il funerale era affollato, così come quello di mia madre a distanza di più di 20 anni, quasi 30 anni, c'era sempre poca gente di Cinisi. Dunque, è cambiato poco. È cambiato pochissimo, diciamo che la gente, anche personalmente io vivo questo rapporto conflittuale, cioè nel senso che io dico le cose come stanno, che c'è la mafia, che la mafia ha fatto questo, che il nostro paese è stato coinvolto direttamente nell'ultima guerra di mafia con 20 omicidi solo nel giro di pochissimi mesi. Poi dopo successivamente è successo quello che è successo, è chiaro che lì la cultura dominante è quella mafiosa, cioè non domina la cultura della legalità. E Sciascia diceva, in un contesto dove domina a un certo livello la cultura mafiosa, i livelli di civiltà e di democrazia si abbassano sempre di più. Però è importante la nostra presenza, io questo ci tengo a sottolinearlo. Se non abbiamo fatto molti passi avanti, sicuramente la nostra presenza ha contribuito a mantenere viva una memoria, una storia. Noi lì siamo presenti e nello stesso tempo ha contribuito a non fare passi indietro. Ecco, io credo che senza la nostra presenza io non so a quest'ora dove saremmo, cioè questo lo voglio dire, e non so a quest'ora in quale situazione quel paese si troverebbe. Ecco, noi abbiamo avuto una funzione positiva perché abbiamo fatto un lavoro di memoria, soprattutto mantenendo viva la figura di Peppino e lottando sempre contro la mafia.
Io volevo chiedere una cosa ancora a questo proposito. Questo ruolo che lei diceva ha svolto Peppino, sta svolgendo lei, le sembra che invece sia un po', diciamo, il ruolo che dovrebbe svolgere l'opinione pubblica, i giornali, per esempio, i media, e che invece spesso trascura di svolgere. Mi spiego meglio, da lontano noi siamo in Umbria, ma immagino che al nord sia ancora più lontana la situazione della Sicilia. Tante volte sembra che quello che accade sia qualcosa che accade di tanto in tanto. Ogni tanto c'è un omicidio, ogni tanto c'è qualche atto, diciamo così, illegale, mafioso, ma in fin dei conti ciò che passa attraverso i vari mezzi di comunicazione è che a un certo punto la mafia possa essere considerata un'eccezione. Invece, dalle sue parole, mi sembra chiaro che sia ancora oggi la regola di vita in Sicilia. Questo ruolo, appunto, che dovrebbero svolgere di controllo, di lente di ingrandimento i mezzi di comunicazione, secondo lei è un ruolo che svolgono bene o invece ha ancora qualche carenza, e se sì, perché?
Ma ha qualche carenza, non è un ruolo che svolgono bene, perché la lotta contro la mafia la dobbiamo fare tutti. Ecco, lei parlava dell'eccezione, no, lì è un serio problema, un problema culturale soprattutto, perché non è solo un'organizzazione criminale, lì è un potere economico, lì la mafia riesce veramente a muovere un'economia, a dominare sulla cultura veramente. E allora i mass media debbono avere un ruolo importante nell'impegno di lotta contro la mafia, con una informazione corretta, con una informazione che sia informazione sul vero senso del termine. Questo non avviene, così come, ma non soltanto i mass media, anche a livello istituzionale, lì la lotta contro la mafia si è un po' persa da questo punto di vista, ma anche per esempio nelle scuole. Ecco, lì noi stiamo facendo un buon lavoro nelle scuole, stiamo avviando questi progetti sulla legalità, dove quantomeno servono a sensibilizzare un po' il mondo scolastico, gli studenti, i giovani. Questa è un'operazione importante. Poi per esempio anche la Chiesa. Non è che la lotta contro la mafia, io ieri sera l'ho detto, si deve fare solo con le bandiere rosse, no. Anche del Vangelo ci sono tutti i presupposti per avviare un impegno e portare avanti un impegno sulla legalità, perché sappiamo benissimo quello che dice il Vangelo, su questo non ci sono dubbi. Però è chiaro che da questo punto di vista ancora non ci siamo, perché vede, quando per esempio ci sono dei sacerdoti realmente impegnati con il Vangelo in mano a lottare la mafia, a lottare la camorra, altre criminalità, è chiaro che spesse volte queste persone vengono isolati. È come il caso di tanti sacerdoti che vivono un po' in uno stato di precarietà da questo punto di vista, che sono scomodi spesse volte per la Chiesa stessa, come il caso per esempio di Don Pino Puglisi, ne abbiamo parlato poco fa, come il caso di Padre Diana, ne abbiamo parlato, non so se ne abbiamo accennato, e come anche il caso di Peppino Impastato dall'altro lato, che anche lui è stato isolato da una parte della sinistra, su questo non ci sono dubbi. E quando Peppino è stato ucciso il 9 maggio era solo, addirittura molti giornali di sinistra ponevano dei dubbi. Allora quando io dico la lotta contro la mafia la dobbiamo fare tutti, nel senso che queste istituzioni di cui ho parlato debbono avere un ruolo importante, debbono fare di più. Anche la Chiesa deve fare di più, anche diciamo le istituzioni si debbono muovere meglio, il mondo dell'informazione, il mondo della cultura, la scuola, se no veramente qui le cose si mettono male, le cose si mettono male. E poi principalmente secondo me bisogna avviare anche la lotta contro la mafia e va a pari passo con un sano progetto di sviluppo economico e morale, perché noi non possiamo sempre lottare la mafia con la denuncia, con la memoria, che sono importanti, per carità. Il sano progetto di sviluppo economico che deve partire dal basso.
Ecco, questo è importante, perché si dice spesso, no, che esatto, spesso la mafia poi viene a colmare delle lacune che ci sono nella società, sia a livello morale sia a livello, economico.
Benissimo, ci siamo. Alcuni quartieri in mano alla mafia, come Scambia a Napoli, alla Camorra, come in Sicilia, Brancaccio, altri quartieri. Noi dobbiamo partire da lì, dal basso. Il sano progetto di sviluppo economico, noi abbiamo tentato di avviarlo con la famosa legge 109 sulla confisca dei beni, una legge approvata grazie alla mobilitazione dell'Associazione Libera con una petizione popolare, e lì noi siamo riusciti a creare le famose cooperative di Libera Terra di moltissimi giovani che lavorano in quelle terre confiscate alla mafia. E questo è un progetto importante perché abbiamo recuperato molti tossicodipendenti, molti giovani lavorano in quel settore, siamo riusciti a produrre l'olio, la salsa, il grano, alcuni prodotti agroalimentari biologici molto sani, e c'è un'occupazione, c'è un'economia sana che gira. E allora noi dobbiamo avviare questo processo di confisca. Questa legge deve essere snellita, nel senso che i nostri progetti di confisca non debbono rimanere bloccati per anni interi. Noi dobbiamo togliere tutto alla mafia. Se noi togliamo tutto, noi abbiamo tolto appena il 15-20%, abbiamo fatto poco. Se noi riusciamo a togliere tutto quello che ha tolto a noi, quello che apparteneva a noi, lo togliamo alla mafia, è chiaro che lì si incomincia a creare occupazione, si incomincia a portare avanti questo sano progetto di sviluppo, si comincia a muoversi, a muovere un'economia sana con un progetto abbastanza chiaro, accompagnato soprattutto da un progetto che deve avviare le riforme, perché le riforme bloccano il processo di penetrazione dei poteri criminali all'interno dell'istituzione. Però io ve lo dico con tutto il cuore. Una cosa del genere in questo momento, soprattutto in Sicilia, è difficile che possa partire. Ma lo sapete perché? Perché la mafia è anche un problema politico. E noi in Sicilia purtroppo abbiamo una classe politica che è totalmente collusa con la mafia. Non esagero. Il presidente della regione, tantissimi deputati regionali che occupano posti importanti all'interno di quell'istituzione, dove molti sono stati condannati a sentenza definitiva per avere favorito alla mafia, molti sono sotto processo, altri sono indiziati e ce ne sono altri in cui sono stati rinviati a giudizio. Ecco, da questo punto di vista è chiaro che non possiamo andare avanti. Noi ci abbiamo tentato ad avviare anche un progetto di rinnovamento dal punto di vista politico. La candidatura di Borsellino,
ecco, questa è una cosa, c'è, cioè, il fatto che di fronte ecco, c'è stato il conflitto tra Rita Borsellino, cioè la sorella di un simbolo della lotta antimafia, dall'altra parte c'era un presidente che è andato in televisione a definirsi un uomo d'onore. Ecco, la vittoria di questo presidente che cosa ha significato per la Sicilia?
Ma ha significato un passo indietro sicuramente, cioè noi siamo rimasti fermi ancora per 5 anni, noi stiamo andando indietro. E quella crescita umana, culturale della Sicilia, diciamo, è bloccata. Il progetto di sviluppo economico chiaramente non può decollare per i motivi di cui ho parlato io. Purtroppo lì la cultura dominante è quella mafiosa e la gente non concepisce il voto come una conquista di civiltà, di democrazia. Lì il voto viene considerato come uno scambio. Cioè, io voto per te e tu mi dai questo, io voto per te e tu mi dai quell'altro. Allora, se noi non riusciamo a incidere positivamente e a far crescere una cultura della legalità in quel paese, in quella terra, noi non possiamo rimanere con il solo 40%, perché un buon 40% di siciliani chiaramente non è d'accordo con Cuffaro, ma è poco. Cioè, noi dobbiamo fare quel salto di qualità.
Il fatto che abbia vinto le primarie comunque è stato un bel segnale, questo,
sì,
no?
Il di fatto di coscienza, che abbia vinto le primarie è stato un bel segnale. Poi c'è stata una risposta anche qui dal nord di quei ragazzi che sono scappati dalla Sicilia e che poi si sono organizzati per ritornare con il Rita Express, con noi, in cui questo è stato un segnale forte. Però non basta, bisogna incidere lì sul tessuto sociale, perché le campagne elettorali vanno fatte sul luogo, cioè affrontando i problemi reali del luogo. E ancora da questo punto di vista non ci siamo, non perché la Sicilia nelle battaglie di civiltà e democrazia ha pagato un grosso tributo di sangue, partendo dalla strage di Portella delle Ginestre il 1° maggio del 1947. Dobbiamo ricordare che per la prima volta nella storia d'Italia le forze del rinnovamento, le sinistre, hanno vinto le elezioni in Sicilia. Si veniva dall'esperienza della resistenza antifascista, e la strage del 1° maggio del 1947, la strage di Portella, ha avuto questo obiettivo, quello di bloccare questo grande processo di rinnovamento che si stava avviando nel nostro paese. Perciò, come vedete, La Sicilia il suo contributo l'ha dato anche con il sangue, pure nelle battaglie di civiltà. Con ciò non voglio fare campanilismo, difendere, però questa è storia, cioè questa è realtà. L'ha dato, il contributo l'ha dato con Falcone, con Borsellino, con Dalla Chiesa, con Don Peppino Puglisi, con Peppino Impastato. E c'è un'altra Sicilia, quella che vuole cambiare, quella che ha tentato sempre di cambiare. E allora noi dobbiamo andare avanti, perché sono convinto che noi ce la possiamo fare, ce la faremo sicuramente.
Ecco. Io volevo chiedere un'altra cosa. Abbiamo 7 minuti, Arnaldo, quindi anche per i tempi così ci stiamo dentro. Ultimamente si parla molto anche di come la mafia stia cercando di salire verso il centro-nord. Credo che la mafia sia presente comunque anche fuori della Sicilia, purtroppo. Però ultimamente si dice anche in Umbria, nel Lazio, in provincia, eccetera, si sta cercando di allargare questi tentacoli. Ecco, questo è un fenomeno effettivamente soltanto recente o comunque ha alle spalle decenni e decenni di sviluppo, purtroppo?
Sì, ma diciamo che qualche decennio di sviluppo ce l'ha, perché la mafia si è un po' estesa ovunque, ma non da qualche anno. Da molti anni. Io non credo che ci siano più isole felici. Oggi si parla di mafie. In Umbria io chiaramente non conosco bene nei minimi dettagli c'è la vostra realtà, però io credo che problemi come l'usura, cioè problemi come la tossicodipendenza, problemi di racket, problemi anche di speculazione edilizia, non voglio dire che sono così eclatanti come in Sicilia, però io credo che questi problemi ci sono anche qui in Umbria. Ecco, poi la mafia, poi il problema delle ecomafie, questo è importante, il problema delle ecomafie. E sono convinto di una cosa, che la mafia non è salita soltanto nel nord Italia, è andata altrove anche. Perché se noi consideriamo, non entrando nei particolari della mafia, diciamo, albanese, della mafia cinese, la giapponese, che praticamente, cioè, questa forma di ideologia si è diffusa un po' in tutti i continenti, abbiamo anche la mafia russa, cioè, non entrando in questi particolari, io vi posso dire che il volume riconosciuto della mafia, quella nostra, è di 100 miliardi di euro l'anno. E vedete che 100 miliardi, riflettiamo su questa cifra, cioè 100 miliardi di euro non sono pochi. Noi abbiamo visto in Sicilia come è avvenuta un po' la fase neoliberista sulle privatizzazioni, cioè Cuffaro ha distrutto la sanità pubblica per favorire la sanità privata che è legata alla mafia, come la famosa clinica gestita da Aiello, di cui Cuffaro è sotto accusa per avere favorito la mafia per la questione della clinica Aiello. E se noi consideriamo di nuovo questo volume di affari, possiamo dire che la mafia è parte integrante di questo grande processo di globalizzazione, perché anche lì a livello globale si sta avviando la fase neoliberista sulle privatizzazioni, di cui chiaramente sta creando dei seri problemi, non sta risolvendo i problemi, perché finché noi abbiamo il problema della fame del mondo, che oggi si muore di fame in questo mondo, e noi abbiamo risorse necessarie per sfamare e per stare tranquilli 12 miliardi di persone, siamo appena 6 miliardi, noi abbiamo lo squilibrio delle risorse. Il 20% delle persone si deve appropriare quasi dell'80% delle risorse esistenti. Questa è illegalità, questa è mafia e questa è ingiustizia. Ecco, io questo voglio dire. Partiamo da queste cose per capire realmente che la mafia non è un problema che riguarda solo quelle 4 sfigate regioni del Meridione. Assolutamente no. Non riguarda l'Umbria, solo l'Umbria, non riguarda la Lombardia, lì avviene il riciclaggio del denaro sporco, lì c'è il potere economico e così via. C'è stata la vicenda Sindona alcuni anni fa, addirittura anche la storia di Marcinkus all'interno delle banche vaticane. Stiamo attenti da questo punto di vista, perché lì arrivavano anche soldi riciclati dalla mafia. E allora, come si vede, la mafia è un grosso problema che riguarda tutti. Cerchiamo di affrontarlo. Cerchiamo di impegnarci seriamente, seriamente. E ormai si sono fatti molti passi avanti. Io questo lo posso dire perché quando parlo con gli studenti del nord, quando faccio iniziativa al nord, già questo pericolo si avvisa. Meno male. Meno male. Non sono stato io sicuramente, i tempi si sono evoluti, però è chiaro che il nostro contributo da questo punto di vista sia stato importante. Allora riflettiamo su questo, andiamo avanti, stiamo un po' assieme, cerchiamo di stringerci il più possibile perché viviamo in un mondo in pericolo.
Ma è vero che a livello popolare in Sicilia i ragazzi, i giovani, vedo molte manifestazioni, vedo molti cortei, si stanno realmente accorgendo di questa emergenza? Quindi sì. C'è una gioventù nuova che credo sia molto più così dentro al problema rispetto a qualche anno fa.
Diciamo che qualcosa si muove, qualche segnale positivo è arrivato, soprattutto dal mondo giovanile. Molte cose sono cambiate anche a livello culturale, a livello di impegno concreto vero e proprio. Non ci siamo, cioè io non voglio fare il pessimista, però voglio avvisare che viviamo in una situazione molto grave. Segnali positivi ce ne sono che vengono da ogni parte d'Italia, soprattutto dal meridione, non solo dalla Sicilia ma dalla Calabria, abbiamo visto anche gli ultimi risvolti, dalla Campania, dalla Puglia e anche dalla Basilicata pure, cioè che diciamo sono le regioni più esposte da questo punto di vista. Poi è chiaro che quando io vado lì al nord c'è molta curiosità, c'è molto, la gente vuole capire perché, e questo è il segnale che ormai c'è il campanello di allarme, sta suonando pure per loro, e questo è un segnale forte perché tutte le iniziative a cui io vado, in cui si organizzano, sono molto partecipate, comprese quelle di ieri sera. E ieri sera c'era la chiesa piena, c'era la chiesa già piena, dove c'erano molti giovani e dove c'era moltissima gente, così come ieri all'università l'aula era piena, così come l'altra sera nella libreria a Bastia Umbra. Diciamo che questo è un segnale abbastanza positivo.
Sì, io solo per concludere, quello che chiederei a Giovanni è proprio che cosa possiamo fare noi qui a Terni o dovunque ci ascoltano, qui al centro, insomma al nord, per combattere noi nel quotidiano, concretamente, la cultura della mafia.
Ma già state facendo qualcosa, già state facendo molto, diciamo che queste iniziative che abbiamo organizzato sono un segnale abbastanza forte. Ecco, bisogna continuare da questo punto.
Mantenere l'attenzione.
Mantenere l'attenzione e impegnarsi anche sui problemi a livello locale, segnalare un po' quello, le penetrazioni mafiosi nel vostro contesto, vigilare sulla vostra democrazia. Ecco, e poi queste iniziative sono un segnale importante. L'associazionismo, l'associazione libera, il centro impastato, i giovani, le scuole. Ecco, dobbiamo lavorare molto anche e soprattutto nelle scuole.
Grazie a Giovanni Impastato, grazie a Arnaldo Casali.
Io vi ricordo anche, Francesco, che si può scaricare, certo, poi ascoltare questa puntata sul nostro sito www.redeblue.org/adessoinonda, dove troverete anche i link all'Associazione Libera per approfondire insomma questi argomenti.
Questi argomenti, e quindi credo che oggi sia stata davvero una di quelle puntate memorabili. Grazie ancora a Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, lo ricordiamo, ucciso dalla mafia ormai più di 30 anni fa, o quasi. E grazie ancora, per saperne di più, il film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, che lo stesso Giovanni ci ha detto essere fedele all'80%, quindi è comunque una percentuale molto alta. Grazie ancora a Giovanni, grazie a Arnaldo, e adesso continua la nostra programmazione.
Migliaia di ragazzi in piazza Palermo, un saluto alla bara del giudice Falcone, hanno bisogno di una risposta, hanno bisogno di protezione. I ragazzi sono stanchi dei boss al potere, i ragazzi non possono stare a vedere la terra sulla quale crescerà il loro frutto bruciata, ogni loro ideale distrutto. I ragazzi denunciano chiunque acconsenta col proprio silenzio a un'azione violenta. I ragazzi sono stanchi e sono nervosi, in nome di Dio affanculo ai mafiosi. I ragazzi denunciano chi guida lo Stato per non essersi mai abbastanza impegnato a creare una via per chi vuole operare senza essere costretto per forza a rubare. fare per creare una via per gli uomini onesti, per dare ai bambini valori robusti che non crollino appena si arriva ai 18, accorgendosi che questo mondo è corrotto. I ragazzi non credono ad una parola,